Siamo ancora nella cornice degli invidiosi. Ha appena finito di parlare Sapia, Senese, e il nuovo canto si apre in modo dolce, tranquillo. Un'anima chiede al suo vicino chi sia quell'uomo che sembra vivo e sembra muoversi con gli occhi aperti. L'altro gli risponde: non lo so chi sia, parlagli tu che sei più vicino. È interessante anche questo atteggiamento benevolo. Sono due invidiosi, ma non mostrano quel livore che li aveva contraddistinti in vita quando vedevano qualcuno più privilegiato di loro. Allora questi due spiriti volgono il volto in alto, prima erano chinati fra di loro, ora alzano il mento e uno di loro prega Dante di dir loro chi sia e da dove venga, d'onde venga e chi sia, perché la meraviglia che provano per la grazia che si manifesta in lui è veramente grande. Ecco un altro modo per far notare come si può vincere l'invidia. Cioè, se tu provi un sentimento di antipatia verso qualcuno solo perché è più privilegiato di te, puoi trasformare questa antipatia invece nel riconoscimento di qualche cosa di buono che quella persona ha, anche maggiore rispetto a te. Dante risponde non dicendo vengo da Firenze, ma usa una perifrasi, quindi un giro di parole per dire che è nato, insomma, in Toscana, lungo la valle del fiume che nasce da Falterona e per quanto riguarda invece chi sia, dice il mio nome non è ancora abbastanza famoso, per cui sarebbe inutile dirvelo. Quello che aveva parlato gli dice: ma tu stai alludendo al fiume Arno. E l'altro gli chiede: ma come mai ha nascosto il nome di quel fiume come si fa per le cose orribili? E l'ombra a cui si era rivolto risponde che non lo sa, ma è giusto che il nome di quella valle perisca, venga completamente dimenticato, perché i suoi abitanti sono indegni di qualsiasi memoria, sono imbestialiti, sono talmente corrotti e depravati che si sono trasformati in bestie. Inizia così una invettiva, una requisitoria contro gli abitanti della Toscana. La descrizione della valle dell'Arno ci immerge in un'atmosfera infernale. Sembra di riprendere il discorso della selva oscura, di un luogo proprio di abiezione, di peccato, di corruzione totale. Sermonti ha collegato la descrizione della valle dell'Arno ai fiumi infernali che prendono origine dal veglio di Creta. Gli abitatori della misera valle hanno così mutato la loro natura che sembra che Circe li abbia avuto in pastura, li abbia allevati Circe. Ed ecco cosa dice il Casentino: tra brutti porci, più degni di galle che di altro cibo fatto dagli uomini, drizza per prima il suo povero Calle. Ecco, questa valle viene quasi collegata non solo a una figura infernale, a un fiume infernale, ma anche è quasi un essere, quasi una biscia, è quasi un serpente che scivola verso il basso. Botoli trova poi venendo Giuso. I botoli sono gli aretini, botoli più ringhiosi di quanto non sia il loro vero potere. E poi da loro disdegnosa torce il muso, di nuovo questo fiume, questa valle, sembra questa bestia che scende, questo serpente. Poi cade verso il basso, ecco, di nuovo vassicaggendo, c'è sempre quasi una caduta verso il basso. Più si ingrossa, più trova di cani farsi lupi la maledetta e sventurata fossa. Questa valle sventurata e maledetta incontra poi i lupi, che sono i fiorentini. Scende poi per pelaghi oscuri, cioè per gole buie profonde, ed arriva ai pisani, che sono volpi così pieni di frode, così pieni di inganni, che non temono trappole di nessun genere. Il collegamento qui si fa proprio tra l'invidia e l'odio. Ricordiamo che contro i pisani Dante aveva lanciato un'invettiva molto forte in occasione del canto del conte Ugolino, dicendo che Pisa era vituperio delle genti. Il culmine di questa requisitoria, di questa invettiva contro la malvagità e la corruzione di questi popoli, il culmine si ha quando dalla descrizione del presente Guido del Duca, che si presenterà in seguito, passa a parole profetiche, allude a quello che succederà a Firenze fra poco. Nel 1303, infatti, a Firenze verrà nominato podestà Fulceri da Calboli. Siccome l'anima a cui parla Guido è proprio lo zio Rinieri da Calboli, ecco come si spiega la parola: io vedo tuo nipote che diventa cacciatore di quei lupi sulla riva del fiero fiume. E qui tutta la descrizione del potere sanguinario e dispotico di Fulceri viene collegato alla caccia. Dice: diventa cacciatore dei lupi, vende la loro carne ancora viva, poi li uccide come un'antica belva e priva molti della vita e sé del pregio. Cioè il suo comportamento sanguinario lo priverà della dignità umana, dell'onore. Esce dalla triste selva sanguinoso e la lascia tale che per 1000 anni non riuscirà più a tornare, a riprendersi, a risollevarsi, non tornerà nella condizione di prima. A questo punto Ranieri da Calboli rimane turbato, si fa triste, e a quel punto Dante, sentendo quelle parole, vedendo la reazione dell'altro, chiede chi siano. Guido del Duca risponderà sempre con benevolenza, manifestando quindi il superamento dell'invidia, dicendo: io faccio a te quello che tu non hai voluto fare a me, cioè rivelare il nome. E riconosce la sua colpa: fui così riarso d'invidia, anzi il sangue mio fu così riarso dall'invidia, come se fosse bruciato dall'invidia, che se avessi veduto un uomo diventare lieto, essere felice, essere contento, e mi avresti visto sparso di livore, il famoso colore della pietra a cui alludeva anche nel canto precedente. Dal seme dell'invidia che io ho seminato, ora raccolgo questa paglia, cioè questa punizione, quella di avere gli occhi chiusi, cuciti con il filo di ferro, e indosso quel manto di grigio che rende tutti uguali. Riconosciuto l'errore e conosciute anche le conseguenze di questo errore, dice: o gente umana, perché poni il cuore, cioè indirizzi il tuo desiderio là dove è mestier di consorte divieto, là dove è necessario che nessun altro possa godere dello stesso bene, cioè perché desideri dei beni terreni che richiedono l'esclusione degli altri. Infatti l'invidia non è solo la rabbia che provi nel vedere l'altro felice, ma consiste anche nella malevolenza, nell'opposto, insomma, dell'amore fraterno, del considerare l'altro tuo fratello. Questo è il grave errore dell'invidia, di non riuscire a vedere nell'altro un consorte, uno che ha la tua stessa sorte, uno che condivide con te la sorte umana, e quindi diciamo, devi guardare con occhio benevole. Invece l'invidia, ecco perché sono ciechi adesso, è una specie di cecità che non fa vedere ciò che sarebbe opportuno vedere. È una visione corrotta e stravolta dell'altro. Poi presenta l'anima che gli è vicino e c'è Rinieri, che a suo tempo è stato un uomo di pregio, un uomo generoso e onorato, cosa che purtroppo non si può dire degli eredi. E da questo momento in poi segue tutto un elenco di casate del passato che purtroppo non hanno avuto degni eredi, o non li hanno avuti, oppure gli eredi sono imbastarditi, hanno tradito le origini nobili, veramente nobili, cioè cortesi, liberali e gentili da cui provenivano. E allora ecco tutto l'elenco, la rievocazione delle condizioni di onestà e di liberalità e di generosità dei tempi passati, quando queste famiglie si comportavano secondo i valori cortesi, i valori della onestà e della cortesia cavalleresca. Quindi c'è una serie di personaggi storici che culminano con questi versi che verranno ripresi dall'Ariosto nel suo Orlando Furioso. E allora dice: Federico Tignoso e la sua brigata, la casa attraversare agli Anastagi, l'una gente e l'altra è senza eredi, le donne, i cavalieri, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti sì malvagi. Allora le donne e i cavalieri conducevano una vita, sì, magari con gli affanni, cioè con imprese rischiose, ma anche con quegli agi, con quella vita di corte dolce ed elegante, perché erano invogliati dall'amore e dalla cortesia, perché i loro cuori, insomma, si ponevano come obiettivo l'amore e la cortesia, quindi anche il valore e l'onore, là dove invece i cuori adesso sono così malvagi. Ed è interessante questa indicazione, perché dopo aver ancora ricordato altre personalità del tempo passato, a un certo punto termina dicendo a Dante che non vuole più parlare perché vuole solo piangere, ha bisogno solo di piangere. Allora Dante e Virgilio proseguono la via, mentre camminano nella solitudine, Dante sente due voci che passano velocissime come dei folloli, delle folgori, e si tratta di Caino che dice: Uccidermi qualunque m'apprende, mi ucciderà chiunque mi prenderà, e fugge via. Quindi la conseguenza dell'invidia è l'omicidio. La seconda voce si riferisce al mito di Aglauro, una giovane principessa che, spinta dall'invidia per la sorella Erse, contrastò il suo amore con il dio Mercurio. Per questo fu trasformata in pietra. Ancora ritorna l'idea della pietra. E quindi la conseguenza dell'invidia è l'insensibilità verso la gioia altrui. Il canto si conclude con l'ammaestramento di Virgilio. L'aria ormai è quieta. È come se dalle terribili situazioni che ha presentato Guido del Duca si fosse passati a un'atmosfera tranquilla, serena, che è quella in cui Dio domina la visuale. E allora le parole conclusive sono queste: Chiamavi il cielo e intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pura terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Il problema dell'invidia non è solo l'occhio malevolo che non sente affetto verso l'altro perché lo vede come un nemico, ma è anche dove volge l'occhio. L'occhio dell'invidioso si volge a terra, e invece l'occhio di chi ama si volge in alto.